ormai ci arriviamo alla fine. Allora ho pensato di presentare, noi avevamo ancora tre incontri, no? Ho pensato di presentare quelle che sono le condizioni che permettono al discepolo di vedere la gloria del Signore. Noi possiamo dedurre dai racconti del Vangelo quali sono le condizioni per cui il nostro cuore può aprirsi non solo ad accogliere, ma proprio a vedere, che in pratica vorrebbe dire a godere della rivelazione di Gesù. E ci sono evidentemente parecchi passi, no? Io ne ho scelto qualcuno, in particolare il passo di Matteo 16, quando Gesù chiede ai discepoli chi lui sia per loro. Vorrei subito dare come delle piccole, come dei piccoli flash, no? Allora, il brano è collocato nella regione di Cesarea di Filippo. Tra l'altro è una regione montuosa dove ci sono dei monti. E quindi quando poi Gesù parlerà della roccia, allude anche a quel contesto geografico. Ma questo è del tutto secondario. La gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? E riportano le opinioni della gente. Ma voi, chi dite che io sia? E risponde Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Poi c'è la beatitudine, beato te, no? E la cosa su cui io vorrei insistere è che dopo questa confessione di Pietro e questa benedizione che Gesù fa a Pietro, per la prima volta annuncia la sua passione. E il testo espressamente, in questo caso secondo me bisogna seguire proprio letteralmente le espressioni, perché dice: da allora cominciò a spiegare che doveva. Vi dicevo solo dei rapidi flash. Nel Vangelo di Matteo solo due volte viene sottolineato quel da allora cominciò. La prima volta, quando dopo l'incarcerazione di Giovanni, Gesù decide di predicare e si dice: da allora cominciò a predicare, convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E qui, in questo passo, si potrebbe interpretare così: Gesù ha preso così sul serio la confessione di fede di Pietro che decide di svelargli il segreto. È il momento di far sapere qual è il mio destino, il destino del Messia. E quel cominciò a spiegare che doveva. Allora, il testo non dice cominciò a dire, ma usa il verbo spiegare. Poi quel doveva, e dove nel Vangelo, ma anche nelle scritture, è il dove, come dire, si doveva fare così, no? Doveva succedere così, oppure è necessario che, non allude a qualche, legge particolare dell'universo o della storia, vuol dire semplicemente che l'uomo non sarebbe arrivato da solo a scoprire questa cosa. Dove c'è un doveva, vuol dire che è nascosto il principio di rivelazione di Dio. Solo dall'alto si conosce. Tutto ciò che è mistero di Dio non può essere conquistato partendo dal basso, ma come dire, ci si apre alla rivelazione che viene dall'alto. In questo senso, noi in italiano diciamo non spiegare, ma in greco sarebbe insegnare. Gesù cominciò a insegnare. È come se aprisse la rivelazione di Dio al cuore dell'uomo. Questo momento, che è un momento particolarmente solenne, siamo più o meno al centro del Vangelo di Matteo, non trova negli apostoli, ma neanche Pietro, pronti ad accogliere. Allora Gesù spiega questo, rivela questo segreto, ma Pietro lo prende in disparte. No, non ti succeda questo, no? E Gesù dice aggiunge quella espressione, vai dietro a me, Satana. Ecco, per noi, rispetto a questo brano, preso nel suo insieme, si tratta di cogliere gli echi che attraversano tutte le scritture e nello stesso tempo è come se segnano tutte le profondità del nostro cuore. Vorrei cercare di portarvi a vedere di che cosa si tratta, ma non solo per il testo del Vangelo, anche per la dimensione del nostro cuore. Potrei spiegare le cose così. Quello che è avvenuto in Pietro, dopo il rimprovero di Gesù, corrisponde a una bellissima preghiera dopo la comunione. Voi sapete che le preghiere della liturgia dopo la comunione sono proprio insulse, non dicono quasi niente, normalmente. Non so, è come se mancassero di un contenuto. Ma quelle che sono proprio belle, sono belle per davvero. Una di queste preghiere belle dopo la comunione dice così: la potenza di questo sacramento, o Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. La rivelazione di Dio fa in modo che in noi non prevalga il nostro sentimento, ma l'azione del Santo Spirito. Quello che le parole di Gesù ottengono per Pietro, vai dietro me, Satana, è esattamente questo. Fanno prevalere l'azione dello Spirito al di là del sentire umano. È quell'azione che apre alla conoscenza del segreto di Gesù, il quale ci vuole fare partecipi della sua stessa dinamica di vita e di amore, oltre ogni impedimento. In alcuni giorni dell'anno la liturgia mette insieme questo brano di Pietro con altri brani, soprattutto dei salmi, in cui si dice che l'uomo invoca Dio, tendi l'orecchio, è detto dall'uomo a Dio e da Dio all'uomo. Vale a dire, l'incontro tra Dio e l'uomo avviene come un ascoltarsi a vicenda. e di Dio e dell'uomo. Un ascoltarsi profondo, in tutta intimità. Allora, ricordate il terzo canto del servo di Yahweh, nel libro del profeta Isaia. Siamo al capitolo 50, il versetto 5. Mi ha aperto l'orecchio. E a questa affermazione del profeta risponde il Salmo 116, versetto 2, ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Cioè l'orecchio di Dio e quello dell'uomo sono tesi all'ascolto reciproco. Gli impedimenti, noi potremmo dire così, che vengono, diciamo dalla carne, da quello che può essere lo spirito mondano, è che non favoriscono, impediscono, disturbano questo ascolto di Dio e dell'uomo. Ora, l'ascolto si concentra su un punto solo, sul figlio dell'uomo, sul Messia, sul figlio di Dio fatto uomo. E lui, questo a me piace molto sottolineare questa cosa, perché noi abbiamo bisogno di un punto in cui noi riconosciamo che Dio e l'uomo si corrispondono. Cioè la nostra umanità non è storta, non è malata. La nostra umanità è strutturata su quello che è la verità di Dio. Io potrei dire così, è una mezza bestemmia, ma Dio, la concezione di Dio è strutturato sulla nostra umanità. Allora è lui che raccoglie la risonanza del cuore di Dio e del cuore dell'uomo. Per questo, ecco perché è così importante, per voi chi sono? Allora, per questo è necessario riconoscerlo nel suo segreto. E è proprio il senso della domanda di Gesù. Voi, chi dite che io sia? Guardate che dalla risposta a questa domanda dipende gran parte della verità del nostro cammino spirituale. E dipende in larga parte il fatto che la nostra umanità fiorisca, vale a dire, possa godere dell'amore di Dio volto verso tutti. Se no rischiamo molto molto di voler fare il bene o fare le cose buone e restare vuoti, non godere niente. E più si va avanti nella vita, adesso voi giovani non sapete ancora, ma noi vecchi lo possiamo sapere di più, più si va avanti nella vita e più tutto diventa come banalizzato e si diventa aspri, non miti, si diventa esigenti ma con gli altri, non con se stessi. E questa è una fregatura. Allora, quando gli apostoli riportano le idee della gente, in realtà cosa riportano? Cioè, la gente pensa, dato che ha già visto i miracoli di Gesù, nel capitolo precedente c'è viene riportato il miracolo della moltiplicazione dei pani. Quindi la gente è affascinata da questo profeta. E la gente dice, questo è un grande profeta, prepara la strada a colui che deve venire. Pietro invece dice, no, è lui quello che doveva venire. Cioè la differenza tra la concezione della gente e la concezione di Pietro è che gli uni interpretano quel profeta come uno della serie mandato a preparare la venuta del Messia. Pietro dice, no, la serie è finita, è lui il Messia. Ma la confessione di Pietro non corrisponde ancora allo splendore della verità che rapisce il cuore, perché ha un'idea del Messia. Lui immagina che il Messia debba fare questo, debba farlo in certo modo. Questo però è una mia interpretazione. Cioè, nel cuore di Pietro cosa è successo? Dopo che ha confessato, no, che Gesù è il Cristo, e poi dopo ha avuto paura, no, di riconoscere questo, cioè il Messia deve finire male. Non è proprio un'immagine, ma credo che corrisponda. Pietro era ancora tutto preso dal fascino dell'essere compagno del Messia. Forse noi non capiamo questo perché non siamo ebrei, ma al tempo di Gesù l'attesa del Messia era tale che chi poteva essere il compagno del Messia era un prestigio enorme. È quello che si dicono in alcuni testi antichi, che per esempio non esiste nella tradizione ebraica il concetto di verginità. Perché? Perché ogni donna ha il desiderio di poter essere la madre del Messia. Infatti non esiste nella tradizione ebraica, non solo per questo motivo, è soltanto, quindi è un'accentuazione, no? Ognuno, ogni donna, è come se avvertisse l'onore di essere la madre del Messia. Allora, questo essere compagno del Messia, appena tu percepisci che il Messia finisce male, di te cosa ne sarà? Allora Pietro ha temuto per sé. È come se con questa rivelazione di Gesù naufraga tutto l'impianto di gloria e di fascino che lui si era immaginato. Non è per questo che rinuncia a Gesù, però resta non solo stupito, ma frastornato. Ma com'è possibile? Allora, ecco dove si inserisce che Gesù, allora, prima dice insegna che deve soffrire e poi tira la conclusione di questo insegnamento estendendolo ad altri, e lo vedremo ad altri, a tutti noi. Cioè, chi non rinnega se stesso, non prende la sua croce, non mi segue, non è alla mia sequela, non è mio discepolo, ma è il riferimento per tutti di quello che Gesù ha detto a Pietro. Ma in pratica Gesù a Pietro cosa ha detto? In latino, penso che è la versione della Vulgata, vade retro Satano. Sarebbe come dire vade retro, vai via lontano da me. Non è così, il senso però è vai dietro. Fondamentalmente vuol dire non starmi davanti, non fare il suggeritore, stammi solo dietro. È un po', ve lo dico a modo di battuta, molte nostre preghiere si possono ridurre così: Signore, tu il tuo mestiere non lo sai fare bene, ti dico io cosa devi fare, questo, questo, questo. Quando noi preghiamo spesso diciamo così. Cioè, è come se vogliamo stare davanti a Dio e dire a Dio quel che deve fare. Pensate per esempio quando qualcuno ci dà una botta in testa, no? Qualcuno ci viene contro, la preghiera, Signore, mandali. Cioè, è come se noi suggerissimo a Dio cosa deve fare per salvaguardare noi, no? È un po' un'immagine ridicola, ma a volte rende l'idea, no? Allora, nella interpretazione delle scritture ci sono alcune corrispondenze che non bisogna assolutamente perdere. Allora, Lo stare dietro corrisponde allo stare in alto e allo stare dentro. Cioè dietro, alto e dentro indicano lo stesso movimento. Questo movimento è quello definito dalla seconda grande rivelazione di Dio sul Sinai a Mosè dopo il peccato del vitello d'oro. Capitolo 33 dell'Esodo. Quando Mosè chiede: ma questo Dio che, perdonate le mie parole, ma questo Dio che io ho convinto a perdonare, ma lui chi è? Lo voglio vedere. E chiede di vedere la sua gloria, ma praticamente chiede di vedere il suo volto, chiede di vedere chi è. E si sente rispondere: tu non potrai vedere il mio volto. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. E non è una descrizione, come dire, di un raccontino. Descrive il movimento profondo della visione di Dio per il cuore dell'uomo. L'uomo potrà vedere Dio se lo segue dove Dio va. Tradotto per l'ascolto della parola, vuol dire: l'uomo scoprirà il volto di Dio se accetterà di mettere in pratica la parola, e una volta praticata saprà che volto ha Dio, cioè conoscerà l'amore, la potenza di salvezza del suo amore. Ma deve andare dietro, cioè deve praticare. È un po', se volete, detto in termini più banali, quello che, se voi osservate una mamma con un bambino che fa i capricci e poi gli dice ascolta tua mamma, non vuol dire capisci quel che tua mamma ti dice, ma fai quello che tua mamma ti dice. Quel fai è legato al mistero della fiducia. Quando il bambino, oppure il discepolo, no, accetta di fare prima ancora di capire, vuol dire che vive della fiducia. E siccome Dio, vi dicevo, ti voglio che tu sia, nel suo amore vuole che noi siamo, quando io attivo questa fiducia, io ottengo due risultati. Uno è che facendo la cosa e vedendo che la posso fare, sono contento di averla fatta, sono contento di me. Ma secondo è che quella contentezza mi consolida nella fiducia verso chi mi ha parlato. Quindi ogni volta che io pratico un comandamento, aumento la fiducia in Dio. L'aumento della fiducia in Dio fa sì che io sempre più velocemente pratichi un comandamento. Questo movimento virtuoso è esattamente quello che, diciamo, sarebbe il cammino spirituale. E corrisponde a quel star dietro. Dio si può vedere solo di spalle. Nel suo rimprovero, se prima ha chiamato beato te Simone, dopo lo chiama Satana. Perché? Quel voler suggerire a Gesù che deve fare questo e non quell'altro corrisponde all'antico, come dire, serpente che suggerisce ad Adamo cosa è bene, no? Cioè, come dire, il voler suggerire è sempre legato al mistero del male, è sempre legato all'antico avversario. Quindi, se non sta dietro, lui è Satana, perché entra nell'orbita del suggeritore. E il suggeritore è sempre teso a oscurare colui che per primo ha parlato, cioè Dio. Ricordate che anche per il nostro cuore il demonio viene per secondo, non viene per primo. Il che significa che il nostro cuore ha nostalgia di Dio più che del male. Questa nostalgia di Dio è esattamente ciò che è attivata dall'ascolto della parola di Dio. Allora, l'affermazione di fondo di questo rimprovero di Gesù suona così: solo Dio conosce la chiave della felicità dell'uomo. Siccome Dio è amore e la felicità risponde alla comunione con Dio nel suo amore per noi. Vi avevo già accennato, e questo dal punto di vista psicologico è una, non so, è un'affermazione cioè, di per sé incomprensibile. Poi basta stare attenti e allora se ne coglie l'intima natura. Gesù non parla mai di gioia se non nel momento prima della passione. E commenta, diciamo, gli insegnamenti che dà nell'ultima cena, così: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Ma non è così comprensibile. Farò vedere dopo che questo rimprovero che Gesù fa a Pietro lo estende poi a tutti con l'invitare a rinnegare se stessi, che anche lì, secondo me, noi non capiamo la vera natura del movimento del rinnegare. A noi sembra sempre di sentire, boh, com'è difficile, com'è faticoso. Ma non è questa la natura del rinnegare. Comunque, un attimo. Se per Pietro si trattava di rinunciare alla gloria dell'essere compagno del Messia, perché dicevano, se il Messia va a finire male di me, cosa ne sarà? Quello che è sottolineato con vai dietro a me è per entrare nella gloria del Messia e condividere la grandezza dell'amore salvatore del Signore. Si tratta fondamentalmente di questo movimento, è come un uscire da se stessi per entrare in Dio ed essere rimandati all'umanità. Questo movimento è quello del stai dietro. E come vi dicevo, è quello del stai dentro, dentro, come dire, il tuo cuore, e stai aperto all'alto, non prendere il suggerimento dal basso. E c'è un detto cassidico che per me è geniale, ve lo leggo. Un uomo entusiasta di Dio vagò nell'universo fino ad arrivare alle porte del segreto. Bussò. Da dentro gli fu chiesto: che cosa cerchi qui? Disse: ho proclamato la tua lode agli orecchi dei mortali, ma erano sordi alla mia parola. Allora giungo a te, perché tu stesso mi ascolti e mi risponda. Una voce, torna indietro, si udì all'interno. Qui non c'è orecchio per te. Ho inabissato il mio udito nella sordità dei mortali. Avete colto? Cioè l'unica parola di gloria di Dio, non la dovete proclamare a Dio, la dovete far risuonare nella sordità dei mortali, perché l'orecchio di Dio è lì che ascolta. Per me sono intuizioni geniali che corrispondono a quel stai dietro, non starmi davanti, non voler suggerire. Vi dicevo prima, no, che questo rimprovero di Gesù è poi esteso a tutti con l'invito a rinnegare se stessi, prendere la croce e seguire il Signore. Sono tre aspetti interdipendenti. Guai se ne prendete uno e non prendete gli altri due. Rinnegare se stessi senza seguire il Signore è cretino. Prendere la croce senza rinnegare se stessi è demenza. Oppure voler seguire senza rinnegare se stessi è boria, orgoglio. Allora, i tre aspetti sono la descrizione del mistero dell'umanità di Gesù nell'obbedienza all'amore del Padre per noi. Il rinnegare va compreso nell'ottica dell'inno che Paolo canta nella sua lettera ai Filippesi, al capitolo 2, versetti 5 e 7, quando dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. E per indicare come questi sentimenti sono vissuti nella umanità da Gesù, dice: pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Allora, quello che è da cogliere è che rinnegare non è un movimento di negazione, ma è un atto creativo. Si tratta di permettere a qualcosa di fiorire, di manifestarsi, di compiersi. Non è il negare qualcosa. In pratica si tratta di rinunciare a ogni forma di gloria mondana per godere della gloria vera, cioè quella di Dio nel suo amore per noi. Questa rinuncia è illustrata dal fatto di prendere la croce. E per cogliere, diciamo, la forza di questa immagine, non pensate alla croce come lo strumento di, come dire, di condanno, no? Uno che porta la croce. Non è questo il significato. Pensate alla croce come la intersezione di due movimenti, uno verticale e l'altro orizzontale. Allora, la carne e lo spirito. Quando si intersecano, che è il mistero della croce, rivela quel movimento per cui è lo spirito che ingloba la carne, non è la carne che attira lo spirito. Non si tratta di buttare via uno per scegliere l'altro. Si tratta di assorbire l'uno dall'altro. Difatti, tutto il movimento di santità, che può essere definito come la spiritualizzazione dell'uomo, dovete stare bene attenti a cosa significa spiritualizzazione, perché spiritualizzazione vuol dire splendore di umanità, non vuol dire negazione di umanità, è il contrario, perché lo spirito è colui che dà vita, lo spirito è colui che rende la vita vivace, io direi vitale. Allora, questo movimento non è istintivo, perché istintivamente voi scegliete una cosa buttando via l'altra, ma l'uomo in realtà non può fare questo. Quando lo fa si autocondanna. Invece, se la croce è intesa in questa intersezione, allora si comprende questo del, diciamo, questo processo, no? Di santificazione, che poi è il processo di spiritualizzazione, nel senso di portare a vivere la vita abbondante, senza impedimenti. C'è un passo nel Vangelo di Giovanni, che dunque siamo al capitolo 16, al versetto 13. Gesù sta promettendo l'invio dello Spirito Santo. E guardate qual è l'azione che attribuisce allo Spirito Santo effuso su di noi. Al versetto 13 dice: quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Questo è uno dei passi che, se voi perdete la letteralità dell'espressione greca, non si intuisce la portata. Allora, vi guiderà a tutta la verità. Voi avete studiato l'analisi logica. Allora, vi guiderà. Allora, la verità è là, io sono qui, lui mi prende e mi porta là. È questo? È questo? Se vuoi, in greco, come nelle lingue antiche, no? Vi guiderà a tutta la verità, sarebbe accusativo. In greco, se voi andate a vedere invece l'espressione, non è a verità come moto a luogo, ma nella verità, stato in luogo. La traduzione italiana non riesce a rendere questo, non può, ma la lingua greca può permettere. Allora, vi guiderà stando nella verità. E quell'intera vuol dire tutte le cose che succedono, qualsiasi cosa succeda, da qualsiasi parte provenga, voi tutto potete vivere, dato che lo Spirito vi guida, a percepire, a far splendere l'amore di Dio. Quel vi guiderà a tutta la verità vuol dire vi guiderà facendovi stare nella verità dell'amore di Dio in ogni possibile circostanza. Questo è il motivo per cui quando lo Spirito guida, la gioia del cuore non può essere tolta, perché qualsiasi cosa venga da fuori non raggiunge quella profondità. Niente vi può distogliere dall'amore di Dio. Quello che San Paolo dice, per chi avverte intensamente l'amore di Dio, che cosa può fargli del male? Ma non è che noi ci crediamo tanto, ma la rivelazione di Gesù è chiara e corrisponde a quel stai dietro. Quello star dietro è l'effetto, come dicevo in quella preghiera della liturgia, la potenza del tuo quello che dicevo prima. La potenza di questo sacramento, ma potete anche dire la potenza di questa parola, la potenza dell'azione dello Spirito, no? ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del tuo Santo Spirito. E l'azione del tuo Santo Spirito è quello di far vivere comunque, sempre, con chiunque, in qualsiasi situazione, l'amore di Dio. Questo per me è la, cioè è la grandezza di questo rimprovero che Gesù fa, ma che allora. No, dov'è che è? Ecco qui. Non è solo una promessa, è un dono. E questo dono si attiva una volta che, come Pietro, uno dice: tu sei il Cristo. Non è detto che noi fin dall'inizio questo lo diciamo con tutto il cuore. Non è necessario. L'importante è che una volta detto, voi non scappiate più. Allora, poco a poco, questa confessione diventa sempre più coinvolgente, diventa sempre più vero che lo Spirito vi guida a tutta la verità. È questo che si vuole indicare con rinnegare se stessi, prendere la croce e seguire. Vale a dire stare nell'intimità più totale con colui che il nostro cuore ama, senza mai voler preferire noi a lui. Ma in termini di concretezza di vita non si tratta di preferire noi a lui, si tratta di preferire noi stessi ai nostri fratelli. Quando noi preferiamo noi stessi rispetto ai nostri fratelli, dobbiamo sapere che mettiamo da parte lui per mettere al centro noi. Ma questo è il contrario della fede. Quindi vuol dire che quando noi non ci apriamo ai nostri fratelli, noi stiamo rinnegando la nostra fede. E questa è la forza rivelativa del Vangelo. Allora, è come il seguire il Padre da parte di Gesù. Lui dice quello che ha sentito, lui fa quello che ha visto fare dal Padre. Allora, l'aspetto segreto del seguire è che così si svela quello che dall'eternità costituisce la natura di Dio, cioè Dio è amore. Il seguire comporta l'essere inglobati in quell'amore eterno di cui si è fatti partecipi. Ed è questo il motivo per cui tutti lo sogniamo, ben pochi lo vivono, solo l'amore sazia. Per questo motivo. E adesso già. Comunque, abbinato a questa percezione, ci sono anche altri due passi che magari li vediamo il pomeriggio, quando Gesù dice: il servo non è più del padrone. E vorrò spiegare perché. E l'altra espressione che è caratteristica, no? Ma come fate voi a credere se cercate gloria gli uni dagli altri? Ecco, questi altri due passi illustrano, diciamo, non tanto il movimento è quello che ho cercato di dire, ma il contenuto di questo movimento del rinnegare, prendere la croce e seguire, è dato dagli altri due passi. Il servo non è più del padrone, e voi, se volete credere, come fate ancora a cercare gloria gli uni dagli altri? E poi invece domani vorrò presentare l'esempio della Vergine, quella che realizza questo movimento e semplicemente illustrando a mio modo, l'annuncio dell'angelo, cioè facendo vedere, no, i vari passaggi, che cosa scatta nel cuore della Vergine, come nel cuore della nostra umanità, quando ascoltiamo una parola, ma l'ascoltiamo per davvero, però non soltanto che batte per porte l'orecchio, ma entra e tocca le corde più segrete del cuore. Ma questo lo vedremo poi.